Le ripercussioni della nuova politica degli Stati Uniti, della nuova politica estera con l'amministrazione Bush furono molte. La battaglia contro il terrorismo internazionale fu considerata una guerra e fu combattuta di conseguenza. L'amministrazione Bush fu criticata da molti alleati degli Stati Uniti che chiedevano di trattarla invece come un'azione di polizia, di intelligence, cercando di intensificare la collaborazione e il dialogo tra diversi paesi a questo fine. Ci furono dunque importanti tensioni tra gli Stati Uniti e alcuni paesi europei, soprattutto la Francia e la Germania, che divennero queste tensioni piuttosto aspre nel corso del 2002. Tutti questi paesi in realtà, non quanto gli Stati Uniti, ma rivendicavano, una forma di eccezionalismo e di nazionalismo e, in questo modo, tendevano, riaffermando appunto il proprio discorso nazionale, a creare nei confronti degli Stati Uniti una delegittimazione del primato statunitense che si traduceva in un discorso pubblico anti-americano da parte di Francia e Germania e anti-europeo da parte degli Stati Uniti. Quindi questi nazionalismi, primo tra tutti quello appunto degli Stati Uniti, condizionavano il dibattito transatlantico in politica estera. Quindi da una parte gli Stati Uniti e dall'altro i paesi europei, ma soprattutto sul fronte dell'anti-americanismo, soprattutto Francia e Germania. Negli Stati Uniti divennero sempre più popolari le concezioni che contrapponevano l'Europa, considerata debole, incapace di confrontarsi con le crisi e definita femminea con un linguaggio molto maschile, perché come sapete le donne vengono spesso a tuttora identificate con la fragilità. Quindi l'Europa era considerata femminea da molti neoconservatori che usarono proprio questo termine e invece consideravano gli Stati Uniti l'unico soggetto capace di gestire l'ordine mondiale con atteggiamento virile, anche questo, come vedete, un linguaggio fortemente maschile. In Europa, intanto, si affermava invece un modello che era un modello civile e pacifico, europeo appunto, da offrire in tutto il mondo in contrasto e anche forse in competizione con il modello egemone proposto dagli Stati Uniti. Lo scontro fu particolarmente forte su come e cosa fare in Medio Oriente, che era l'area che generava il terrorismo fondamentalista che aveva colpito gli Stati Uniti. Per i neoconservatori gli attacchi terroristici confermavano quello che loro andavano dicendo fino dagli anni 70 e 80 del Novecento, e cioè che nell'area, nella regione medio orientale, prima o poi la repressione politica dei regimi autoritari la avrebbe facilitato la diffusione di forme radicali di protesta che si sarebbero potute rivolgere contro lo stesso Occidente. Per i neoconservatori nessun equilibrio geopolitico, nessun accordo con le forze dei paesi, soprattutto arabi, antioccidentali, antisemiti e considerati anche moderni, poteva garantire, scusate, la stabilità del Medio Oriente e soprattutto l'accesso alle grandi risorse petrolifere della regione. Quindi tutti questi governi, secondo gli Stati Uniti, avrebbero dovuto essere profondamente riformati, perché antimoderni e antioccidentali, e avrebbero dovuto interiorizzare il modello della libertà e della democrazia occidentali. Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione del gennaio del 2002, Bush aveva denunciato la presenza di un asse del male, cito, asse del male, e cioè dal coalizzarsi di una serie di paesi che avrebbero costituito questo asse, che era composto da Iran, Iraq e Corea del Nord, e questi paesi che componevano l'asse del male, secondo gli Stati Uniti, minacciavano la sicurezza del paese e volevano dotarsi di armi di distruzione di massa. E questo discorso di fatto aprì la campagna dell'amministrazione statunitense per rovesciare il regime di Saddam Hussein in Iraq. Il regime era indebolito da più di un decennio di embargo da parte degli Stati Uniti, da una capacità di difesa molto limitata, e quindi il regime iracheno di Saddam Hussein rappresentava l'obiettivo più facile tra quelli che il governo Bush poteva indicare nel suo discorso sull'asse del male. E l'attacco all'Iraq era su due fronti. Il primo era il riconoscimento supposto della volontà del regime iracheno di usare armi di distruzione di massa. La seconda era il comportamento dell'Iraq, che violava spesso le risoluzioni dell'ONU che imponevano a tutti i paesi e anche all'Iraq di smantellare i propri arsenali e di collaborare con gli ispettori delle Nazioni Unite. A queste motivazioni contro l'Iraq si aggiunsero quella di cercare di mettere termine a un regime brutale, e questo in realtà, sebbene Bush fosse contrario, era un in continuità con la dottrina dell'interventismo umanitario portato avanti da Clinton nel decennio precedente. E l'altro punto era che gli Stati Uniti pensavano che il rovesciamento di Saddam Hussein e la creazione di una democrazia di stampo occidentale potessero rappresentare il primo tassello di un processo di riqualificazione, diciamo, politica nel comparto e nell'area medio orientale. Quindi la seconda parte del 2002 fu caratterizzata dalla discussione sul possibile intervento militare in Iraq e Bush decise di passare attraverso le Nazioni Unite per cercare di ottenere un'investitura di legittimità a un intervento che era stato deciso in larga misura. Nell'autunno il Consiglio di sicurezza approvò una risoluzione che imponeva all'Iraq di accettare nuove ispezioni e che minacciava conseguenze se non ci fosse stata apertura a questi controlli. Ma pochi mesi più tardi gli Stati Uniti non ottennero una seconda risoluzione da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU sui controlli in Iraq e decisero di appoggiare e sostenere, anzi per primi, l'invasione dell'Iraq con l'alleanza della Gran Bretagna e dell'Australia e di alcuni altri paesi. Però questa scelta fu osteggiata da tanti altri paesi, anche europei, e soprattutto, come potete immaginarvi da quello che vi dicevo poco fa, da Francia e Germania. In poche settimane le truppe statunitensi raggiunsero Baghdad e Bush, eravamo nella primavera del 2003, riuscì a concludere le operazioni militari. Ma in realtà la pacificazione dell'Iraq non si avverò. L'esercito statunitense era costretto a fronteggiare continuamente azioni di guerriglia e in questa guerriglia convergevano sia i fondamentalisti islamici che elementi del vecchio regime che erano appoggiati esternamente dall'Iran. Quindi l'Iraq di fatto precipitò rapidamente in una vera e propria guerra civile. Gli Stati Uniti erano costretti a un impegno militare molto maggiore di quello che avevano previsto inizialmente e la potenza statunitense dimostrava di non avere abbastanza uomini da mettere sul campo, mentre le strategie di fronte alla guerriglia cambiavano continuamente, tant'è vero che fu evocato per l'ennesima volta il tema della sconfitta in Vietnam. Il numero delle vittime statunitensi irachene cresceva molto e quelle statunitensi erano molto più di 4.000 già nel 2008, e perché questa guerriglia appunto sarebbe continuata e continuata per anni, e si calcola che le vittime irachene tra soldati e civili abbia raggiunto il numero di fino a 500.000 persone. Bush quindi aveva combattuto questa guerra, voglio dirvi, senza unità nazionale nel 2003, nella primavera, prima dell'attacco all'Iraq. Il movimento pacifista negli Stati Uniti si era battuto perché questa guerra non venisse avviata, e era un movimento pacifista grande, molto sfaccettato, di cui facevano parte cittadini comuni, studenti, studentesse, donne, uomini, intellettuali, religiosi e perfino molti consigli comunali di grandi città degli Stati Uniti che si schierarono apertamente contro la guerra. Quindi non fu una guerra condivisa, i suoi esiti e la morte di tante persone la resero sempre meno condivisa. Nel 2004 si pensava che Bush non avrebbe vinto le elezioni presidenziali, il suo competitor, il suo antagonista era John Kerry, democratico, che secondo tutti i sondaggi avrebbe dovuto vincerle, ma di stretta misura fu rieletto. Soprattutto non tanto sul tema della guerra e della sicurezza, come lui pensava, ma grazie al voto della destra cristiana che votò Bush sull'affermazione di principi contro l'aborto e le unioni omosessuali. Però dopo il 2004 la popolarità di Bush crollò, e molto questo fu dovuto alla cronicizzarsi della crisi in Iraq e con la denuncia delle modalità con cui era condotta l'azione terroristica, sia sul piano interno negli Stati Uniti che nel teatro, che era stato teatro di guerra, dell'occupazione. Ci fu un grande scandalo su come venivano trattati, per esempio, i prigionieri politici nella prigione di Abu Ghraib, che venivano minacciati e umiliati continuamente. Circolarono infatti fotografie di soldati che stressatissimi minacciavano diciamo, cani, con metodi veramente incredibilmente crudeli i prigionieri politici iracheni. Come già era stato in passato, Bush continuò a cercare di intrecciare il discorso di politica estera unendo sicurezza e libertà. Nel momento in cui le difficoltà con l'Iraq e in Iraq aumentavano, e gli Stati Uniti furono accusati di violare le più elementari regole della Convenzione di Ginevra sul rispetto dei prigionieri di guerra, l'amministrazione Bush si trovò in difficoltà sempre maggiore. Questa instabilità del Medio Oriente e il fallimento sostanziale della guerra in Iraq, che si era trasformata in un'occupazione stabile di quel paese da parte degli Stati Uniti, imponeva un cambiamento di rotta e infatti ci fu una sorta di rimodulazione dell'unilateralismo, cioè della politica unilateralista, del periodo 2002-2004 e nel secondo mandato il presidente Bush ricominciò a tessere i rapporti internazionali grazie anche al nuovo segretario di Stato che era Condoleezza Rice.